Allora, non so come la veda lei, ma più che il giorno delle locuste, ormai è il giorno della marmotta. Quanti anni sono che facciamo questa trasmissione?
Ce n'è anche parecchi, me l'hanno anche chiesto, ma non me lo ricordo.
E di solito quando chiedono vuol dire che si sono scassati i maroni. Ma quanti anni sono? No, eravamo giovani quando ha cominciato.
No, volevano fare una sorta di enciclopedia delle locuste.
Di enciclopedia?
Sì, sì.
Cosa scrive uno enciclopedia?
No, non io, era una proposta.
Ma di chi?
Di un'ascoltatrice.
Ah, cioè poteva essere, cioè fosse stata la Mondadori a dire facciamo l'enciclopedia delle locuste, avrebbe avuto una sua rilevanza e un suo senso, ma l'ha proposto un'ascoltatrice.
No, povera,
per carità, Massimo,
Massimo rispetto,
assolutamente, assolutamente. Dopodiché sono un po', boh, non so nemmeno più quanti anni che siamo qui alla fine a dire sempre un po' le stesse cose.
Beh, adesso.
Cioè, se il contenitore.
Francamente non lo so, sempre le stesse cose, no.
È tutto.
Poi se dici così il prof dopo si.
Vabbè, ma.
Fa il prezioso ancora di più.
No, vabbè, ma lì abbiamo delle grosse novità fiscali, per esempio la grande vittoria di Orietta Berti contro il fisco.
Vabbè.
Oggi oggetto anche del caffè di Massimo Gramellini in prima pagina per dirne la rilevanza. Magari l'affronteremo anche noi il tema. Detto questo, se il contenitore resta lo stesso, dovremmo aggiornare o il contenuto o i protagonisti, cioè trovare magari nuove forme di linguaggio. Non può fare come Gianluca Vacchi,
sì,
fare l'econo dance, si mette lì nudo in perizoma sulla barca e snocciola dati sul PIL mentre balla con le modelle.
Allora, prima di tutto io in barca ho dei problemi.
Vomita.
Male, quindi.
Ho capito.
Non è propriamente.
E vabbè, e così non ci accusano neanche di aver plagiato. Il ballerino che vomita potrebbe
essere. Che bello.
Vabbè, in
prospettiva.
Ha una sua dignità formale.
Sì.
Però, visto che, come dire, gli ascoltatori hanno bisogno di brividi e di emozioni, e questo è un periodo in cui si lancia e si snocciola un'emergenza dietro l'altra, apriamo con i toni enfatici. Mi approprio di una notizia che mi ha strisciato mentre entrava e con il suo solito understatement ha lasciato un po' lì, ma c'è allarme burro! La bolla del burro.
Sì, cioè, c'è la bolla del burro.
Pensi come si è messi, riapriamo una stagione con la bolla del burro.
Tutto
il burro o solo quello chiarificato?
L'olio di palma crolla,
il burro fa boom. E non lo scrive mica un giornale qualunque, lo scrive il mensile Valori da lei diretto.
E lo riprende oggi il Sole 24 Ore, il concetto, perché appunto sulle commodity agricole c'è. Cioè, sfida tra produttore e banche d'affari su prezzi e redditività, e c'è stato un rialzo globale in un anno dei prodotti lattiero-caseari del 42%, al punto che qui sulle colonne del Sole si parla del fatto che i future sui formaggi non aiuterebbero l'Italia.
Veramente?
Sì,
adesso
sì,
è
sì.
Panico nel mondo del food, perché bisognerà mantecare con la margarina. Quanto mi può arrivare il prezzo del burro?
Beh, qui la corsa
col
non
Bitcoin
è...
dovremmo comprare il burro.
Esatto, la corsa non è ancora finita, comunque stiamo parlando di un...
Sta alzando la testa il serpente dell'inflazione del burro.
L'inflazione del burro, beh, qui è proprio una vera e propria bolla più che inflazione, perché in 15 mesi il prezzo è balzato da 2,45 euro del marzo 2016 a 6,2 del luglio scorso. Questo è il parametro per chilo di Markenbutter tedesco, cioè il burro di riferimento internazionale.
C'è il burro di riferimento?
Assolutamente, c'è il burro di riferimento,
cioè,
internazionale.
Quel burro lì è tipo il dollaro dei burri?
È l'oro.
L'oro
dei burri. Di burro in giro non ce n'è, e quindi questo per dare qualche numero, ad aprile l'Europa ne aveva prodotte 128.000 tonnellate in meno rispetto al 2016, e il crollo è un crollo sia nella produzione sia nel boom della domanda, ovviamente trainata come effetto dalla questione dell'olio di palma, cioè dalla progressiva sostituzione o abolizione dell'olio di palma in moltissime ricette per la produzione di prodotti alimentari, in particolare per il settore dolciario.
Cari amici, non c'è burro per gatti, direbbe quello che la sa lunga, e con questa emergenza burro che dovremmo monitorare sicuramente nel corso dei prossimi mesi, cominciamo una nuova stagione del giorno delle locuste. Visto che prima faceva accenno alla barca, dico subito.
Sul tema lattiero caseario potremmo fare un'intera puntata.
Veramente?
Sì, sì.
Ah, beh, allora
può essere stato acceso
Dov'è che è stato?
A Cisa, la manifestazione Cisa di Slow Food.
Cisa non acronimo, ma Cese come Cese formaggio.
Come formaggio, alla manifestazione di Slow Food.
Ah, si è addentrato nell'oscuro mondo del lattiero caseario?
No, non è oscuro, da tempo con Valori se ne occupa, perché c'è l'economia che ci sta dietro, un'economia notevolmente interessante. Ho partecipato a almeno un paio di conferenze, in particolare per quanto riguarda il sistema industriale di alimentazione degli animali che sta dietro il settore lattiero caseario.
Ha partecipato come relatore o come uditore?
No, come uditore ovviamente. Ho appreso molte informazioni che vanno di pari passo con questo nodo della questione della bolla sul burro.
E tanto ho appreso che sarebbe veramente uno sperpero non restituirlo ai nostri ascoltatori nel corso di questa stagione. Quindi mi raccomando, amici interessati al lattiero caseario, quest'anno ne avremo di ogni da raccontarvi. Visto che prima facevamo una cena alla barca, però mi premuro di dire subito che ieri c'è stato un annuncio di Ennio Doris, quello che una volta faceva
la voce cerchio. È sempre lui,
sì, la voce è sempre
adesso
lui.
C'è il figlio, ma la voce è la sua, banca intorno a te.
Però quando faceva il cerchio nella sabbia col bastone con dignità di patriarca era tutta un'altra cosa. Sta di fatto che ieri ha annunciato di aver varato uno yacht di 65 metri e ha spiegato, perché così almeno ci sta la famiglia. Cazzo, io ho comprato una specie di baraccone per andare a metterci dentro i bambini e andare in vacanza, che mi è costato una cifra sanguinosa per i miei risparmi, e questa ha comprato 65 metri di barca per farci stare la famiglia.
Sì, così ha detto, e arriva dopo, forse tu te lo ricordi, il principessa vai via, il famoso. Sì, lui era il proprietario del 42 metri che era di Silvio Berlusconi, che era stato protagonista anche di qualche
Ma lui chi?
Episodio.
Quello che ha venduto lo yacht?
No, Ennio Doris.
Ah, sempre Doris.
Sempre Doris. Prima di questo nuovo yacht che ha commissionato alla Perini Navi, appunto di 65 metri, perché sennò non ci stava con la famiglia, perché dice così posso navigare con mia figlia o con mio figlio, perché tutti non ci stiamo contemporaneamente, così dichiarò Ennio. Prima appunto di questo nuovo yacht, Doris era agli onori delle cronache perché aveva acquistato appunto da Silvio Berlusconi il principessa vai via, che se non mi ricordo male era stato protagonista di qualche episodio legato alle oggettine o qualcosa di simile negli anni passati.
Vabbè, entriamo comunque in argomento, perché mi ha messo di fronte una scaletta piena di cose. Le dico subito che tutta la prima parte della scaletta non la conosco, non la capisco, non so di cosa stiamo parlando.
Come non sai di cosa stiamo parlando? È sempre la stessa roba.
Continuiamo a pestare l'acqua nel mortaio.
Il tema è sempre lo stesso, perché non è stato risolto.
Le banche
e i crediti.
Ancora le banche venete, ancora i not performing loans, sempre quella roba lì.
Non a caso sono uno degli assi portanti, della nuova manovra economica del governo. E ieri c'è stato un mega convegnone alla LUIS, The Italian Banking Conference 2017, dove c'era anche il ministro per l'economia Padoan, che ha detto siamo alla svolta sui crediti in sofferenza. Sono anche stati forniti dal direttore generale dell'ABI Giovanni Sabatini i numeri aggiornati, e allora gli NPL, i cosiddetti appunto crediti non performanti, che hanno portato a un picco di sofferenze di 89 miliardi nette nel 2015, sono scesi a 66 miliardi a fine luglio, ha detto Sabatini, che però non ha spiegato che questa discesa è dovuta anche alle vendite dei pacchetti appunto di crediti in sofferenza fatte con garanzie in alcuni casi pubbliche, e quindi lo stock di sofferenze lorde è stato ridotto dal 15 al 12% rispetto al montare complessivo dei crediti, e dall'8 al 6% per le sofferenze nette. Però, questi sono i dati italiani, quindi per essere chiari 12,6%, mentre proprio ieri Draghi ha detto che in realtà le sofferenze nel sistema bancario europeo sono sostanzialmente il 4% complessivo degli asset bancari, quindi noi siamo sostanzialmente tre volte la media europea, e qualcosa come 10 volte la media degli Stati Uniti, dove secondo Draghi il totale delle sofferenze sarebbe appena lo 0,8% complessivo.
Devo dire che le origini, le radici del problema di sofferenza delle banche è non aver saputo guardare lontano e investire per tempo nei futures sul burro, perché a questo punto avrebbero...
Forse se l'avessero fatto avremmo meno guai, se invece che investire nei future di Zonin e degli amici di Zonin avessero scelto qualche future sul burro, forse le sofferenze sarebbero state inferiori.
Devo dire che questa vicenda del salvataggio delle banche ormai fa talmente ridere che il convegno, invece che alla Lewis, dovevano farlo alla Jerry Lewis per un fatto di...
E sono assolutamente d'accordo con te.
Di coerenza. Dopodiché...
Qualcosa come ancora 66 miliardi di sofferenze è tanta roba, poi in realtà il dato reale complessivo dei cosiddetti crediti non performanti è molto più alto, perché queste sarebbero le sofferenze, diciamo le perdite di fatto già accertate, ma le sofferenze sono superiori ai 200 miliardi complessivamente, invece i crediti non performanti, e la situazione rimane particolarmente critica, e quindi il governo intende mettere parecchie cose nella manovra economica per andare incontro alla risoluzione di questo problema, ma non quella famosa bad bank, che invece probabilmente permetterebbe di risolvere gran parte dei problemi in modo molto più trasparente.
Però attenzione, perché nel dietro le quinte si va verso il patto marciano.
Il rafforzamento del patto marciano.
Cos'è il patto marciano? È un patto ispirato al famoso pugile che prevede di prendere a pugni le sofferenze bancarie.
Siccome con queste sofferenze, dentro queste sofferenze purtroppo ci sono anche molti immobili che avevano, sui quali gravavano mutui ipotecari anche delle famiglie che non sono stati più in grado di rimborsare i mutui e di versare le rate, e allora c'è il rischio di un vero e proprio tsunami nel comparto immobiliare e un danno molto superiore per appunto chi era il debitore nei confronti delle banche. E quindi c'è questo patto marciano dove sostanzialmente creditore e debitore si accordano nel caso che la proprietà venga venduta, la differenza tra quella che era il valore della garanzia e il valore della vendita dovrebbe tornare nelle mani del debitore, e su questo il governo sarebbe pronto a un rafforzamento di questa misura, di questo patto marciano, che mi sembra un piccolissimo ristorno in realtà per alcune decine di migliaia di debitori italiani che invece avrebbero preferito probabilmente una gestione diversa anche di queste aste che si stanno per abbattere sul settore immobiliare in molta parte del territorio italiano.
Ma attenzione, perché ci penserà Casini. Mercoledì, prima riunione della commissione parlamentare d'inchiesta che deve eleggere il presidente, potrebbe essere proprio lui, Casini, commissione parlamentare sull'attività di indagine su cui c'è, lei mi racconta, isteria assoluta. Per dire del clima, il presidente dell'ABI Patuelli lunedì su Corriere è arrivato a minacciare il Parlamento.
Sì, c'è una vera e propria isteria su questa questione della commissione d'inchiesta. La commissione d'inchiesta dovrebbe appunto in tempi, si presume, rapidissimi, perché che il Parlamento stia andando verso la fine non è una novità, poi non si sa quale mese.
Verso la fine della legislatura.
La fine della legislatura.
No, perché cioè, detto così aveva una sua credibilità, il Parlamento sta andando verso la fine.
Avevo, come dire, accorciato troppo il ragionamento.
Si era portato avanti con l'entropia.
Il Parlamento va verso la fine della legislatura, la commissione d'inchiesta appunto dovrebbe diventare operativa mercoledì, e quindi siamo sostanzialmente alla fine del mese di settembre, e sulla carta dovrebbe avere a disposizione non più di 5 mesi orientativamente per arrivare ad accertare almeno una parte delle cause del crack del sistema bancario. Su anche i compiti e il potere d'azione di questa commissione c'è una polemica molto violenta tra i vari componenti politici della Commissione e come dicevi tu, come evidenziavamo nella scaletta, c'è stato questo attacco veramente inusitato di Patuelli, il presidente dell'ABI, cioè l'Associazione Bancaria Italiana, che lunedì ha rilasciato al colonna del Corriere della Sera un'intervista minacciando il Parlamento e dicendo vigileremo, terremo ampiamente sotto controllo cosa farà la Commissione parlamentare, è arrivato a minacciare denunce alla magistratura nel caso che l'indagine possa sollevare polveroni inutili e pericolosi per il comparto del credito, quindi da questo punto di vista veramente un nervosismo oltre misura che dà l'idea che comunque intorno ai nodi complessivi del sistema delle banche c'è molto da indagare, molto da capire. La Patuelli addirittura appunto ha minacciato i parlamentari dicendo attenzione che siete costretti a tenere il segreto d'ufficio durante i lavori e se il segreto verrà violato noi ricorreremo appunto ai sequestro degli atti e a una denuncia di carattere penale nei confronti dei parlamentari che si renderanno responsabili di questa violazione.
È un po' il Kim Jong-un del settore bancario sto Patuelli, esatto, minaccia esatto. Ogni mattina tra l'altro sulle colonne del giornale diretto da Sallusti questa settimana c'erano altre minacce al Parlamento per la mini sanatoria sul contante, che è altra cosa che dovrebbe stare dentro alla manovra.
Sì, altra cosa che dovrebbe stare dentro la manovra anche qui.
Che è sta mini sanatoria sul contante?
Dunque, si tratta di far emergere, come è noto, le stime danno una dimensione molto consistente di contante che sarebbe stato sarebbe ancora disponibile complessivamente nelle case e nelle cassette di sicurezza di alcune migliaia di contribuenti italiani che appunto hanno messo da parte i propri risparmi o i propri illeciti guadagni in contanti. Si stima che complessivamente nella cassetta di sicurezza ci sarebbero 200 miliardi di euro, questa è la stima che ha fatto il procuratore capo della Repubblica di Milano Francesco Greco proprio ieri. Ha parlato sia dell'opportunità di tracciare le banconote da 500 euro sia di incentivare la moneta elettronica attraverso una premialità per il POS. In sostanza per chi ha contante in mano o nelle cassette potrebbe denunciarlo al fisco evitando sanzioni anche di natura penale e uno sconto, un mega sconto fiscale, ma in cambio dovrebbe reinvestire parte di questo contante in titoli pubblici messi a disposizione dal Ministero del Tesoro.
Altra scelta invece hanno fatto in una filiale svizzera di UBS, i contanti li hanno messi nel gabinetto, hanno trovato tutte queste banconote.
Fasci di banconote da 500 euro e forse non è un caso che appunto il procuratore il procuratore capo
ma chi è Siri?
Che è Siri che è partito da solo non si sa perché
però potremmo anche coinvolgerla nella trasmissione la facciamo sì. A tre, io, lei e Siri
esatto.
Quest'anno
non è un caso appunto che Greco, il procuratore capo, dà ormai mesi segnali il nodo legato appunto alle banconote da 500 euro. Abbiamo più volte detto in questa trasmissione che la piazza, la città in Europa con il maggior numero di banconote da 500 euro secondo dati di Banca d'Italia è Como, e forse non è un caso visto che siamo alla frontiera con la Svizzera. Bene, nei giorni scorsi c'è la certezza empirica di questo caso che sta appassionando la stampa svizzera. Fasci di banconote da 500 euro rinvenuti nella toilette di Banca UBS di Ginevra Centro, poi finiti nei lavandini, sifoni e sciacquoni di locali pubblici dello stesso quartiere. Le banconote oltre 25.000 euro erano pressate e tagliuzzate, erano perfettamente valide in corso almeno fino a fine 2018 e qui le ipotesi sono appunto diverse: riciclatori, trafficanti internazionali, tre signore spagnole sarebbero state intercettate da una telecamera pubblica e alla fine, secondo la procura, potrebbe più facilmente trattarsi di un evasore fiscale che per non rispondere di riciclaggio ha deciso di liberarsi, come si dice, di queste banconote. Certo che doveva averne una disponibilità consistente per buttare nel water della UBS qualcosa come 25.000 euro in contanti.
Poteva essere anche una rievocazione di Tangentopoli fatta in territorio svizzero. Do you remember Mario Chiesa? Ma avete sentito, ascoltatori, con quale passione il professor Di Stefano ha raccontato questa storia. È evidente che per lui questa immagine delle banconote da 500 euro nel gabinetto sia una grande metafora simbolica della fine del capitalismo. Finisce invece qui la prima parte del giorno delle locuste, e visto che la trasmissione quest'anno la conduciamo a tre, io, il professor Di Stefano e Siri, chiediamo a Siri se dobbiamo mandare la pubblicità. Siri, che cosa dici? La mandiamo la pubblicità?
Sei gentile a chiederlo, Gianmarco, ma quello che penso io non importa.
Vabbè, sono autorizzato a mandarla?
Non so se ho capito bene.
Va bene, senti, adesso ne discutiamo, intanto la mandiamo. A tra poco, Gianmarco Bacchi, Andrea Di Stefano e Siri, quest'anno con il giorno delle locuste.